Magari è perché quando mi sono svegliato stamattina un po' presto, mi sentivo così male che dovevo vestirmi elegante per non sentirmi, cioè, così malato. E quindi faccio finta di stare tutto bene, no? Cioè, non c'è problema anche con la voce che mancava in questo, cioè, un pochino, diversi giorni, no? Cioè, io magari non mi sento me stesso, ma prego che Dio mi dia lo spirito giusto e le parole giuste per il messaggio di stamattina. Giovedì sera sono venuti da noi gli studenti, no? Gli studenti universitari, anche qualche giovane professionista. A casa nostra abbiamo fatto una cena insieme, cioè io lì, cioè, stavo molto male, gli studenti possono raccontare quello. Poi dopo la cena abbiamo fatto una lezione, io avevo preparato una cosa, una specie di la storia della Bibbia. Allora, questo non è il messaggio di oggi, ma almeno un punto da cui possiamo, cioè, andare a fare il messaggio, no? Io stavo facendo questo studio sulla storia della Bibbia e creando questo schema, questo modulo di tutti gli eventi e come vanno insieme, e poi mi è venuto, cioè, ho notato questo modello, questo pattern, modello, se non sbaglio, che c'è, cioè, dall'inizio c'è la creazione, che è stato bellissimo, cioè Dio vuole stare con noi, ci ha creato per amore, per avere una relazione con noi, ma già in Genesi 3 vediamo la corruzione, no? Il primo peccato, almeno degli uomini, magari quello di Satana è successo per prima, ma non è il punto del discorso, del messaggio oggi. E da quel punto in poi, se diciamo, se non prendiamo solo una storia o cinque versetti, ma se prendiamo tutta la Bibbia, guardiamo tutta la Bibbia al panoramico, no? Qual è lo scopo di Dio nella nostra vita? E la fine del modello ho messo invece riconciliazione. No? Che Dio vuole portarci a stare con Lui, solo che noi non siamo come Dio, siamo come Dio in natura, no? Per natura. Però da quest'altra parte noi abbiamo peccato, abbiamo i nostri errori, i nostri problemi, no? E Dio per avvicinarci a Lui deve riconciliarsi in qualche modo, no? Perché vuole questo rapporto, questa relazione con noi. E da quel punto, in Genesi 3, fino alla fine, vedo questo modello, ma prendo solo un versetto, no? Cioè, cinque versetti, questo un passo dall'Antico Testamento che magari dimostra questa cosa. È uno molto famoso, probabilmente la maggior parte di noi non dobbiamo neanche leggerlo, lo sappiamo a memoria, no? In Geremia 29:10 dice: poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo, il luogo santo, il luogo promesso, terra promessa, Gerusalemme, no? Infatti io so i pensieri che metto per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi dirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia e vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto deportare. La scrittura va avanti, però in queste parole c'è, è bello pensare, ma Dio ha un avvenire per me, ha una futura, ha già in mente un piano, un programma per me, ha già, cioè, una speranza per me. Ma a chi sta parlando in questa scrittura? Sta parlando a questi giudei, no? Che stanno per muovere, cioè andare a guerra contro quest'altra nazione. perderanno e saranno esiliati in un altro posto. E quindi se prendiamo questo nel contesto della scrittura, perché Dio dice tutto quello? Secondo me qui guardiamo il cuore di Dio, no? Nonostante le sofferenze che stanno per venire per questo popolo, Dio vuole sempre avvicinarci a Lui. Però a volte non è Dio che manca in questa cosa, non è che Dio non può o non vuole, invece siamo noi che noi non ci avviciniamo a Dio, no? E per riconciliarci bisogna disciplinare, punire in qualche modo, cioè cambiare la nostra prospettiva. A volte molto diretti per cattivare la nostra attenzione. E in questo caso c'è questa guerra, poi dei figli, tutto quello per me è un segno, un simbolo del cuore di Dio. Fa queste cose, sì, ma alla fine perché le fa? Per avvicinarci a Lui, perché Lui ha sempre questa speranza, no? Ma invece non dipende sempre da Lui, perché se dipende sempre da Lui abbiamo tutte le benedizioni di Dio, una vita fantastica, una vita con Dio, poi saremo tutti in cielo, in paradiso per sempre con Dio, no? E il mondo sarebbe un posto perfetto, bellissimo, come per il paradiso che Dio ha creato nel giardino, nel primo capitolo, secondo capitolo. Però il problema non è Dio. L'iniziativa Dio ha già preso, ci ha creato, ci benedice, ci chiama. E alla fine tocca a noi a fare qualcosa. E qual è il messaggio, cioè il titolo del messaggio di oggi? Tocca a te. Tocca a te. Ho messo questa frase nella ricerca per immagini su Google. Primo risultato, una promozione di 5 stelle.
No.
Tocca a te, ora tocca a te. Ci siamo noi, ora tocca a te. Mi sono detto, cavolo, non devo metterlo sullo schermo, qualcosa così. Non voglio andare nel mondo politico, soprattutto quello italiano, perché non lo capisco. Anche negli Stati Uniti non lo capisco, magari capisco meglio. E poi non ho voglia di parlare neanche di quel mondo lì. Il mondo politico non mi interessa tanto, ma il mondo spirituale, il mondo in cui viviamo, cioè, è molto più importante di quello politico, no? Loro vogliono il tuo voto, giusto? Vogliono il voto. Invece cosa vuole dire Dio? Vuole la nostra vita, vuole il nostro cuore, no? Tocca a te di votare? No! Tocca a te a dare la vita a Dio, tocca a te a seguire Gesù. Quello è lo scopo di tutto il disegno che ho messo lì, no? Tutta la storia della Bibbia che continua ancora oggi, magari non quella della Bibbia, ma la storia di umanità e la storia di Dio in questa terra sicuramente, no? Poi finirà un giorno, ma tocca a te, è il titolo del messaggio, tocca a te. Chi vuole vedere i miracoli e benedizioni di Dio nella sua vita? Chi vuole? Chi vuole? E tutti noi praticamente, magari alcuni, cioè, magari hanno mal di braccio, non vogliono alzare, no? Alcuni magari si stanno addormentando, non lo so, però la maggior parte di noi, io posso dire il 92%, che manca 2-3 persone, 92% di noi, noi vogliamo vedere i miracoli, che vogliamo che Dio agisca potentemente nella nostra vita, no? Che vogliamo la mano di Dio ogni giorno nella nostra vita. Tutti noi lo vogliamo praticamente, no? Ma a volte magari non lo vediamo, ma oggi lo scopo del messaggio è come possiamo vedere queste cose nella nostra vita. Il titolo, vi ricordo, è Tocca a te, e quindi c'è già questo senso che magari non dipende da Dio, ma dipende da noi. Ma vediamo nelle scritture, va bene? Va bene, allora prendiamo tutto il messaggio tra la prima scrittura che hai già usata. Prendiamo tutte le scritture del messaggio del Vangelo di Luca, dal Vangelo di Luca, perché io ho finito un studio di Luca, ho ristudiato il Vangelo di Luca recentemente, e ora leggiamo diversi pezzi del Vangelo di Luca per capire come Dio agisce nelle vite delle persone. Va bene?
Va bene,
va bene così, ok. Allora, prima di iniziare la nostra lettura del Vangelo di Luca, io vi propongo il mio ipotesi, va bene? Il mio ipotesi è questo, che ci sono due modi in cui Dio agisce nella nostra vita, oppure, cioè, agisce in tanti modi, ma ci sono due modi che noi invochiamo la mano di Dio nella nostra vita, se vogliamo dire così, no? Il primo è per risposta a una chiamata che Dio o Gesù ci chiama e rispondiamo con fede alla chiamata di Dio. La seconda invece è per iniziativa o richiesta a Gesù o a Dio, che noi prendiamo iniziativa con fede, dimostriamo la nostra fede in azione, in una richiesta, in una preghiera audace, in qualcosa così, per invocare la mano di Dio, lo Spirito di Dio nella nostra vita. Questa è la mia ipotesi, ma vediamo nelle scritture, va bene?
Dai.
Va bene così. Luca 1, siamo in Luca 1, iniziamo anche prima della vita di Gesù. Luca 1 in versetto 30, e probabilmente non leggeremo tutti i versetti di ogni scrittura perché ci sono tante, però iniziamo qua. In Luca 1 versetto 30, l'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Questo sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e gli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Saltiamo un po', andiamo alla fine, in 38, dice Maria, disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei. Allora, secondo voi, in questo versetto, cosa vediamo? Vediamo una chiamata, una iniziativa o qualcos'altro? Io vedo una chiamata. Un angelo viene da Maria e dice: tu partorai il figlio di Dio, Gesù Cristo. Che notizia, no? Cioè, ma io mi sono per sposare, cioè, non è molto comodo adesso, puoi tornare magari in 6 mesi, quando sono già sposata, poi magari... No, invece l'angelo arriva e dice: no, tu partorai questo figlio di Dio. E qual è la risposta fatta con fede di Maria? Io sono il tuo servo, pronta a rispondere con fede alla chiamata di Dio. No? Qual è Maria? Andiamo avanti. In Luca 1, sempre Luca 1, dal versetto 15. Invece, magari deve essere... Luca 4. Dice Luca 1, ma non è 1. Mi permetto questo errore perché sono malato. Luca 4, 14, 21. Dice... Luca 4, 14. Dice: Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea, e la sua fama si sparse per tutta la regione, e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti, glorificato da tutti, bello, ok? Si recò a Nazareth, dove era stato elevato, e come era solito, entrò il giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Vi fu dato il libro libro del profeta Isaia e aperto il libro, trovo quel passo dove è scritto: lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per guarire quelli che hanno il cuore sprezzato, per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Sempre bello fino a questo punto. Poi chiuse il libro e Esodo all'inserviente si mise a sedere, e gli occhi di tutti nelle sinagoghe erano fissi su di lui, e li prese a dire loro: oggi si è adempiuto questa scrittura che voi avete udito. Ok, sempre bello, una profezia adempiuta, cioè sempre bello. Saltiamo al versetto 28 per vedere la risposta del popolo. Udendo queste cose, tutte nelle sinagoghe furono pieni di ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Ma che cosa è successo? Cioè, Gesù sta parlando, tutti parlano bene di lui, è onorato in ogni posto, in ogni luogo che va, poi arriva alla sua città dove lui è cresciuto, e cosa succede? Il popolo rifiuta, anzi, farò tanto di più, vogliono ucciderlo, il figlio di Dio vogliono uccidere, perché? Sono stati chiamati, ma non sono pronti a rispondere alla chiamata di Dio. Perché? Magari perché le parole di Gesù sono troppo forti. Secondo me, dare un'ipotesi, è questo: che non vogliono sottomettersi all'autorità di Gesù Cristo nella loro vita. Perché conoscono Gesù, conoscono la famiglia non è la più ricca, neanche la più povera, però questo è un figlio normale, come un figlio della Chiesa, che cresce nella Chiesa, poi diventa il re dei re, poi diventa il figlio, cioè chi è questo? No, è il figlio di Maria, non è il figlio di Dio, di che cosa sta parlando? No? Non vogliono sottomettersi all'autorità di Dio, secondo me. E per quello non rispondere alla chiamata. Per orgoglio, potrebbe essere per durezza di cuore, potrebbe essere, non lo sappiamo. Però la risposta è chiara. E non è, quando parliamo di chiamata, non è che tutti quelli che sono chiamati rispondono bene, no? Invece, in questo caso, è il contrario. Ma andiamo avanti. Luca 5. Sono quasi sicuro che non sia 15, però vediamo. Luca 5, scherzo. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone gli rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire a aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Un'altra chiamata, giusto? Un'altra chiamata, molto chiara in questo caso. Chiama i discepoli a fare che cosa? Lasciare la loro vita, seguirlo e diventare pescatori di uomini. Così, no? un insegnante molto difficile a rispondere, perché lui non sta parlando fra 5 anni tornerò e poi ti chiamerò, invece subito in quel momento dice seguitemi, lasciate la vostra famiglia, lasciate la vostra vita, lasciate il vostro lavoro, lasciate il vostro padre nella barca e seguitemi adesso. Uff, che chiamata! No, Gesù non è Gesù che mi piace sognare, no, cioè, non è, no, lui non è, cioè, lui è un uomo molto forte, no? Un uomo di convinzione più che altro, no? E la sua convinzione è io chiamo e se gli altri rispondono, va benissimo, se non rispondono, io vado a chiamare qualcun altro. L'angelo chiama Maria, ha risposto, no? Gesù chiama il popolo nella sinagoga, rispondono male, non accettano la chiamata. Poi in questo passaggio i pescatori rispondono e sono così bravi, no? Che per lasciare tutta la vita in un istante così non è facile, però lo fanno. La chiamata non è solo di lasciare la vita, anche di diventare qualcosa di, cioè, di più. Ha chiamato, ha dato anche uno scopo della chiamata. E vale anche per noi, no? Questo scopo. Non è che Gesù ha chiamato alcuni a fare questo, altri a fare, cioè, questa chiamata ad essere pescatore di uomini è una chiamata universale di un discepolo. Chiama i discepoli a diventare pescatori di uomini, di fare altri discepoli. Lo sappiamo bene, no? Diverse scritture, Matteo 28, Luca 24, cioè, tante scritture, se vogliamo accennare solo un paio. Però c'è sempre questa chiamata, poi risposta con fede. Avere un fede abbastanza, magari per il miracolo che hanno visto, magari per purezza di cuore, non lo so. Però avevano un fede abbastanza forte di lasciare tutto in un istante così. Quello è il carattere e la risposta dei discepoli. Andiamo avanti. In Luca 5, sempre Luca 5, in versetto 4, dice come ebbe terminato di parlare, disse Simone, prendeva. No, abbiamo già fatto quello, mi spiace. Luca 5, 27. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse, seguimi. E egli, lasciato ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi si preparò un grande banchetto in casa sua, e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavolo con loro. I farisei e i loro scribi mormoravano contro i suoi discepoli, dicendo, perché mangiate e bevete con i pubblicani peccatori? Gesù rispose loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati, i bacchetti. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Allora Gesù chiama questo pubblicano. Chi sono i pubblicani? Quelli che raccogliono le tasse, no? E di solito questi pubblicani, almeno all'epoca, non raccogliono ciò che devono, invece raccogliono di più, chiedono di più, e non c'è niente che puoi dire. Anzi, i pubblicani non erano romani, erano giudei, erano del popolo, no? Perché i romani erano intelligenti, hanno detto, se noi andiamo a raccogliere, magari nascondere soldi, però se uno di loro va a raccogliere, meglio così, perché l'ira è contro il pubblicano invece di contro di noi. Così, no? E i pubblicani erano così, e erano considerati, cioè, traditori e peccatori, perché erano peccatori, no? Quest'uomo probabilmente era ricco, era già considerato, ovviamente, cioè, in modo terribile da tutto questo popolo, no? E invece Gesù chiama questa persona che magari io non chiamerei una persona così, ma Gesù chiamava e cosa fa? Cioè subito è pronto a lasciare tutte le ricchezze, perché essere ricco è un ostacolo al regno di Dio, lo sappiamo, no? E lo vedremo dopo, però, cioè, lascia tutta la sua vita in uno stato, tutte le ricchezze, tutto, no? E pronto a seguire Gesù, così. Magari il modello è già chiaro, ma permettetemi di leggere un'ultima scrittura su questa cosa, in Luca 18, dove dice, in Luca 18:18, uno dei capi lo interrogò dicendo: maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, udito questo, gli disse: una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni a seguirmi. Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco. Gesù, vedendo così triste, disse: quando egli felice per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Ho dimostrato abbastanza bene questo modello, no? Questa ipotesi di chiamata. Gesù arriva e molto spesso chiama le persone a fare qualcosa, di solito seguirlo. Ma per seguire Gesù, di solito c'è qualcos'altro che devono lasciare, o una cosa che devono prendere per farlo, no? Nel caso di quest'uomo, era i suoi ricchi, no? Le sue ricchezze. Non è, cioè, perché, come mai Gesù chiama lui a lasciare tutte le sue ricchezze e non ha fatto la stessa cosa con i pescatori? Probabilmente i pescatori non avevano i beni che aveva questo ricco, no? Io sono certo al 99,99% che sia il caso, no? Però, quando chiama una persona, chiama la persona, sì, ma chiama il cuore della persona. E Gesù conosce i nostri cuori, sa i cuori, completamente i cuori, dove c'è dentro, nei cuori della gente. E quindi sa benissimo l'ostacolo o la cosa che abbiamo, che mettiamo al posto più alto di lui. E cos'è che ci chiama a fare? Mettere lui al primo posto, sopra le ricchezze, sopra la vita che avevamo, sopra anche il nostro padre, il lavoro, famiglia, e seguirlo, diventare pescatore degli uomini, no? Questa è la chiamata che vediamo nelle scritture. Maria ha chiamato Maria ad avere un ruolo importante, partorire che ha cambiato completamente la sua vita, no? Doveva andare in Egitto, poi tornare, tutto per partorire e far crescere il figlio di Dio. Che onore, ma che chiamata, non è facile farlo. Il popolo a Nazareth, no? Di fare che cosa? Sottomettersi all'autorità di Gesù. I pescatori, a lasciarsi la vita di seguire Gesù, diventare pescatori di uomini. Levi, a lasciarsi la vita di peccato, frode e ricchezze, e seguire Gesù. E finalmente il giovane ricco a vendere tutto ciò che aveva e seguire. Vi siete mai sentiti chiamati a fare qualcosa? Chiamati da Dio a fare qualcosa? Io vi posso raccontare una cosa della mia vita. Allora, anni fa, l'anno era 2007, era un incontro degli studenti universitari a Boston. Kevin Miller, che era il pastore degli studenti universitari all'epoca, ha fatto un messaggio intitolato "Date loro voi da mangiare". E io, personalmente, sono rimasto colpito dal punto che Gesù voleva dare da mangiare, ma ha dato questo compito ai discepoli invece di farlo su lui. E loro, seguendo le sue istruzioni, hanno fatto questo miracolo. Cioè, che i discepoli di Gesù hanno fatto miracoli che Gesù
gli è dato la fame, no? Che Gesù non solo fa miracoli, ma vuole che il suo popolo fa miracoli, che Dio agisce nella vita così, no? Dio voleva non solo mandare Gesù, ma mandare ogni discepolo di Gesù a fare la sua volontà in questo mondo. Io sono stato colpito perché io avevo in mente di fare il tirocinio in ufficio quell'estate, nell'estate di 2007. Magari vivere a casa dei miei, così risparmiare tanti soldi per l'estate, poi avrò altri soldi da spendere durante i miei studi, così c'è una vita bella, se diciamo, il sogno dell'americano, del studente americano, almeno, no? Tirocinio, abbastanza soldi per uscire, fare diverse cose, no? Magari andare a guardare una partita di basket, di Celtics, no? Altre cose, no? E quello che avevo in mente, no? Invece sono rimasto colpito da questo messaggio e io mi sono sentito chiamato a fare qualcos'altro con il mio tempo libero. Invece di rimanere lì, cioè rimanere a casa, fare un tirocinio, magari avanzare la mia carriera, io invece ho risposto a una chiamata per quelli che volevano andare in New Hampshire per fare, che è un posto un po' più nord di Boston, dove c'era una chiesa, ma una chiesa più piccola, dove non c'erano studenti universitari. E noi, io e altri miei amici, siamo andati in questo posto per evangelizzare tutta l'estate. E quella decisione, no? Il fatto che io ho accettato le chiamate di Dio ha cambiato la mia vita. Prima, cioè, vivevo una vita da cristiano, ma dal discepolo di uno che segue Gesù veramente nella sua vita, io non sono così sicuro. Perché sì, non dicevo le parolacce, no? Non mi comportavo bene, andavo in chiesa, no? Ma vivere la sua missione non era una parte della mia vita, prima di quell'estate. Non veramente, non ogni giorno. Non era una cosa reale così. Poi, da quell'estate, due o tre mesi praticamente, di andare ogni giorno a evangelizzare, mi ha cambiato completamente. E poi mi sono reso conto che, ma Dio vuole usare la mia vita, e non devo pensare prima alle cose che io voglio fare, ma invece alle cose che Dio ha in programma per me. E da quel punto in poi, io cerco di conoscere cerco di sapere che cos'è che Dio vuole per me, la sua volontà per la mia vita, rispondere alla sua chiamata. Non sono perfetto, non è che lo faccio ogni giorno, sono sempre al top, ma c'era una distinzione abbastanza grande da prima quell'estate e dopo quell'estate. Perché io ho risposto a una chiamata di Dio, no? E può succedere anche nella nostra vita. Non so dove siamo adesso, non so quanto chiamato ci sentiamo ogni giorno, no? Però è vero che Dio ha chiamato queste persone, no? Maria a prendere un ruolo importante e fare un compito molto importante per il regno di Dio, no? Ha chiamato lei a lasciare le sue ricchezze e seguire Gesù, no? Ha chiamato anche tutti i pescatori, no? Che diventano gli apostoli, che portano il Vangelo in tutto il mondo. Aveva un programma, un avvenire, una speranza, ma non era per una bella casa, non era per il lavoro perfetto, non era neanche per una vita facile, era per il regno di Dio. È a quello che Gesù ci chiama, a una vita di seguirlo così, no? Qual è la chiamata di Dio per la nostra vita? È una domanda molto importante. Lo so cosa viene in mente subito, però ci vuole, merita un po' di tempo, no? Ci vuole la pena pensare, fare uno studio, chiedere anche ad altre persone: che cos'è che Dio vuole nella mia vita? Che cos'è che io posso fare? Come Maria, no? Che aveva un compito importante. Qual è il compito che Dio mi dà da fare nella mia vita, no? Come il pescatore, anch'io posso essere un pescatore di uomini. Ma con chi posso condividere la mia fede? Non solo la mia fede, anche il mio cuore, la mia vita, no? Come io posso essere la luce, ma non solo in modo un po' vago, no? Ma in un modo molto chiaro, che cioè io sono venuto a questo pensiero alcune settimane fa. Per me è brillante, magari per voi non è così, però ci proviamo. Allora, se la nostra chiamata è essere la luce del mondo e noi non dobbiamo nascondere la luce, qual è più importante? Stare a casa e invitare altre persone a venire da noi, oppure andare fuori a trovare la gente? La risposta ovviamente è tutte e due, però c'è una cosa che non possiamo permetterci: stare a casa solo. Se siamo a casa solo, non portiamo la luce a nessun altro e non portiamo altri alla luce, invece siamo sempre, cioè in qualche modo nascondiamo la luce di Dio, no? E quindi, cioè per me, uguale, invitiamo i nostri amici a fare una discussione biblica a casa nostra, a prezzo dell'impegno dei Fortina e anche tanti altri, gli studenti, i giovani professionisti che hanno iniziato a fare queste discussioni bibliche. È una bella cosa, no? E non dobbiamo aspettare la parola di un dirigente che dice: ma adesso facciamo diverse discussioni. Cioè, come mai non prendiamo l'iniziativa di iniziare qualcosa, no? La chiamata vale per tutti, la chiamata di essere pescatore di uomini. Come posso io rispondere con fede alla chiamata di Dio? Qual è una cosa concreta che posso fare questa settimana per quello? Qualche settimana fa mi sono trovato nella macchina di Camilla, magari per la prima volta, magari la seconda volta, non lo so. E era a casa nostra, poi doveva tornare a casa, io invece dovevo andare dai Guglielmi per fare uno studio biblico con Max, e quindi mi ha dato un passaggio invece di prendere la metro, e abbiamo avuto l'opportunità di parlare un po', e mi ha chiesto: ma cosa fai oggi? Ho detto: oggi è un giorno abbastanza pieno, cioè ho pranzato con Davide, abbiamo fatto il nostro momento insieme, pregato, scambiato consigli, così un momento spirituale con Davide Nazares. Poi ero in macchina con lei, andando a uno studio con Max, quindi ho fatto uno studio con Max, poi dopo dovevo fare un altro studio con Nick Weller, e poi dopo quello studio io sono andato alla discussione dei giochi professionisti, dei singles, per aiutare a guidare la discussione. Mi ero chiesto a guidare la discussione quella volta, e quindi dalle 10-11 della mattina fino a 10-11 della sera ero tutto pieno. Così che deve essere così, no? La mia chiamata, ma anche il mio lavoro, io voglio una vita così. E Cami, quando sai cosa hai detto? Sì, ha detto: che bella la vita di pastore, anch'io voglio una vita così. E abbiamo parlato un po', e ha detto: magari un giorno io posso lavorare part time come farmacista e part time come pastore della chiesa. Ho detto: quello è un bel sogno, no? Un bel sogno per una ragazza giovane della chiesa, di avere questo sogno per Dio e per il suo regno. E tra poco inizierà una scuola per insegnare questi giovani a fare queste cose, no? Non devono iniziare subito a lavorare part time o qualcosa così. Anzi, non abbiamo i soldi di dare ad un'altra persona, però se vogliono cambio, entra, date altri, no, altri che hanno accennato qualcosa. E se vogliono fare queste cose, è bello, no? Molto bello. C'è un solo problema. Non abbiamo soldi neanche di pagare lo studio, no? Cioè, perché per la scuola c'è anche un prezzo che non è molto alto. Abbiamo fatto tutto di avere i prezzi più bassi possibili, però è un 1000 euro a un studente all'anno e ci sono 3 anni per questa scuola. E quindi se vogliamo mandare in teoria 3 studenti, 3 anni, 9000 euro sono per il tuition. Non lo so se si dice, non lo so, così, che non è tanto, ma neanche neanche poco, è insomma di soldi. E quindi non tutti noi abbiamo la possibilità di andare alla scuola, ma tutti noi possiamo contribuire in diversi modi, o con i soldi, assolutamente, perché dare a Dio è una bella cosa. C'è un'altra scrittura che non abbiamo tempo di leggere adesso, dove una donna viene a Gesù e cosa fa? Cioè, si mette in ginocchio e usa i suoi capelli per lavare i piedi di Gesù con un profumo che costa tanto, no? Dà a Gesù. Altri, gli apostoli di Gesù, i discepoli e Gesù sono stati sostenuti completamente dai doni di diverse persone, no? E c'erano anche donne che seguivano i discepoli per aiutarli in diverse cose, no? E era sempre così, ognuno ha il suo posto, ognuno ha il suo ruolo nel regno. Tutti noi possiamo contribuire. A che cosa siamo stati chiamati? A che cosa siamo chiamati adesso a fare per il regno di Dio? È quello che con cui vi voglio lasciare. Ho fatto solo la metà di questo messaggio, perché era troppo, magari ho messo troppo per malattia o qualcosa, no. Però io farò la seconda parte la prossima volta che predico, no? Che deve essere iniziativa, che prendiamo l'iniziativa, ma per adesso è importante che tutti noi ci sentiamo chiamati da Dio, chiamati ad essere riconciliati tramite il sangue di Gesù sulla croce, no? Paolo dice che io sono costretto del sangue di Gesù, praticamente. Lui è morto per me, com'è che io posso vivere senza pensarlo, no? Andare avanti senza... No, lui ha dato la sua vita per me, quindi io do la mia vita per lui. È così, no? Deve essere anche la nostra, il nostro modo di pensare e ragionare. Spesso sono le distrazioni della vita che, e ecco perché non, magari non sentiamo la chiamata. Abbiamo quel canto, sento cantare il Signore, no? Ma sento la chiamata del Signore. Magari non è bello come cantare, ma è bello da pensare almeno, no? Qual è la nostra chiamata? Cosa posso fare io? Cosa tu puoi fare personalmente per il regno di Dio? Per alcuni vuol dire essere battezzati, no? Diventare discepoli. Quello è il primo passo. Va benissimo. Dobbiamo studiare la Bibbia. Quando sei pronto, c'è il battesimo. Amen. Poi la maggior parte di noi siamo già battezzati, ma talvolta bisogna ricordare la nostra chiamata. Vabbè. O provare un nuovo modo. Non siamo tutti studenti più, ok? Non abbiamo tutto lo stesso tempo, gli stessi soldi, va bene. Dio, avete notato le persone che Dio ha scelto, ha chiamato, erano tutti diversi: alcuni stranieri, altri donne, altri uomini, ebrei, ricchi, poveri, tutti. Gesù chiama tutti a fare queste cose, no? Quella è la chiamata. Qual è la tua chiamata personale per il Signore? Tocca a te. Dio ha già fatto la sua parte. È morto Gesù, ci abbiamo creato, agisce in questo modo ogni giorno della nostra vita, ma aspetta la nostra risposta alla sua chiamata. Amen.
Amen.